Immaginiamo per un attimo il frastuono di una moderna area industriale a ciclo continuo. Fumo denso, un calore insopportabile, insomma turni di lavoro massacranti.
Una scena abbastanza tipica, direi.
Esatto. Materie prime che entrano a tonnellate e prodotti finiti che escono senza sosta. Ora, prendiamo quest'immagine, spegniamo del tutto i macchinari elettrici e viaggiamo indietro nel tempo di, circa 2000 anni.
Un bel salto all'indietro.
Decisamente. E ci troviamo in una vallata umida. L'aria è densa, carica di fumo di legna e di un odore caldo, direi quasi dolciastro. Tutto intorno ci sono figure umane chine che lavorano con una precisione ipnotica.
Cioè, non stiamo parlando del classico idillio rurale romano.
No, per niente. C'è chi alimenta un fuoco sotterraneo sfidando un calore rovente, chi prende manciate di chicchi dorati per scrutarne il colore alla luce del sole. E il grano che maneggiano non è destinato a riempire un normale granaio per l'inverno.
Chiaro, ha uno scopo molto diverso.
Esatto. Sotto le loro mani quel cereale sta diventando materia viva. Praticamente si sta trasformando nel vero e proprio carburante quotidiano di un intero impero. Quindi, benvenuti a questa nuova esplorazione.
Grazie. È un viaggio davvero affascinante.
Oggi faremo un salto nel tempo e nello spazio, atterrando direttamente sulla costa orientale dell'Inghilterra, precisamente a Middleton, nel Suffolk, che si trova a circa 150 km da Londra.
Un luogo che tra l'altro sta letteralmente ridisegnando la nostra comprensione del mondo antico, perché sai, recenti e straordinarie analisi archeologiche hanno rivelato che non ci troviamo di fronte a un semplice insediamento rurale.
Non la solita fattoria ai confini del mondo civilizzato, insomma.
Esattamente, è un vero e proprio distretto produttivo. Parliamo di un centro nevralgico dell'ingegneria e della logistica.
E la nostra missione in questo approfondimento, per chi ci ascolta, è proprio decodificare l'ingegno tecnologico di questo sito. Un posto che possiamo tranquillamente definire un vero e proprio hub industriale romano.
Un hub dedicato a una singola, ma direi vitale, missione.
La produzione su larga scala di birra. Scopriremo come l'ingegneria civile e la chimica organica del mondo antico abbiano lavorato in perfetta sinergia.
Perché prima di poter riempire una coppa bisogna ovviamente dominare la materia prima in modo assoluto.
Giusto. Ed è proprio qui che le fonti introducono il cuore tecnologico di Middleton, cioè questo gigantesco essiccatore per cereali. E leggendo questo termine, la mia mente va subito all'immagine più semplice.
Immagino una stanza chiusa con un grande fuoco.
Sì, esatto. Una stanza chiusa, un pavimento di pietra e un gigantesco falò al centro per scaldare l'ambiente e asciugare il raccolto in modo un po', diciamo, grezzo.
Quell'immagine restituirebbe una visione molto, molto primitiva. Una visione che i reperti archeologici smentiscono categoricamente.
Davvero? Quindi niente falò in mezzo alla stanza?
Niente falò. Le planimetrie emerse dagli scavi rivelano un'architettura termodinamica di una complessità sconcertante. Parliamo letteralmente di un labirinto sotterraneo.
Wow, un labirinto?
Sì, c'è una camera di combustione principale, il vero e proprio cuore ardente, posta all'esterno o in una zona ribassata. E da lì parte una rete intricata di condotti curvi e ramificati.
Condotti scavati nella terra?
Scavati nella terra o rivestiti in pietra, progettati specificatamente per distribuire il calore in modo mirato e uniforme sotto l'intera superficie della struttura superiore.
Ok, cerchiamo di capire bene questo punto perché mi ricorda una tecnologia molto specifica e molto moderna.
Dimmi.
È come se avessero preso il concetto del nostro moderno riscaldamento a pavimento, cioè quello che oggi usiamo per distribuire il tepore in modo uniforme sotto i piedi, senza avere termosifoni roventi in un angolo e zone gelide nell'altro.
Esatto, un'ottima analogia.
E lo avessero applicato all'agricoltura su scala industriale. Cioè l'obiettivo era far circolare l'aria calda sotto un pavimento sospeso, evitando assolutamente di creare punti di calore eccessivo.
Il paragone calza perfettamente e la motivazione dietro questa scelta architettonica risiede proprio nella chimica del processo che stavano gestendo.
Perché non stavano solo asciugando il grano per evitare che ammuffisse, giusto?
Assolutamente no. Stavano praticando la maltazione, che è un processo biologico in due fasi e richiede una maestria termica assoluta.
Ok, spiegaci meglio queste due fasi.
La prima fase è la germinazione. I chicchi d'orzo o di farro venivano letteralmente ingannati. Mettendoli a mollo nell'acqua, si faceva credere al seme che fosse arrivata la primavera.
Ah, geniale! una finta primavera.
Sì, il chicco, risvegliato, iniziava a germogliare. E per sostenere questa crescita, il seme attiva naturalmente una serie di enzimi come l'amilasi.
E questi enzimi cosa fanno di preciso?
Hanno il compito di attaccare le riserve di amido complesse e impenetrabili del chicco, spezzandole e trasformandole in zuccheri semplici.
E qui c'è il colpo di genio, il momento in cui i romani facevano un vero e proprio hack del ciclo naturale della pianta.
In che senso un hack?
Nel senso che creavano questa finta primavera, facevano produrre zucchero al seme per nutrirsi, ma se avessero lasciato fare alla natura, la piantina sarebbe cresciuta e avrebbe consumato tutto quello zucchero per mettere le foglie.
Esattamente, lo avrebbe esaurito.
Invece il loro obiettivo era rubare quello zucchero per darlo in pasto ai lieviti e fare l'alcol, quindi dovevano premere il tasto pausa in un momento esatto, bloccando l'orologio biologico della pianta prima che fosse troppo tardi.
E la cosa affascinante qui è che fermare quell'orologio biologico significava privare drasticamente il chicco germinato dell'umidità. Dovevano asciugarlo in modo radicale, ma senza assolutamente cuocerlo.
Certo, altrimenti immagino rovinassero tutto.
Completamente. Se la temperatura nei condotti fosse salita troppo, il calore eccessivo avrebbe distrutto quegli enzimi fondamentali che poi sarebbero serviti nel tino di fermentazione.
E se fosse stata troppo bassa?
Il chicco sarebbe semplicemente marcito o avrebbe continuato a crescere. Ecco perché quel labirinto termico, quel riscaldamento a pavimento radiante di cui parlavi, era il perno nevralgico dell'intera operazione.
È vertiginoso se si pensa che gestivano questo delicatissimo equilibrio termico senza un singolo termometro digitale. Niente termostati, niente sensori.
Tutto rigorosamente empirico.
Pazzesco. Chi governava i fuochi doveva probabilmente affidarsi al colore del fumo o all'odore sprigionato dai grani che cambiava man mano che si asciugavano. O persino, che ne so, alla sensazione del calore radiante sulla propria pelle per capire se il flusso d'aria era corretto.
E questa padronanza empirica si riflette in modo incredibile nella solidità dell'infrastruttura. Guarda che gli archeologi non hanno trovato una semplice tettoia di paglia.
Cosa hanno trovato invece?
Hanno scoperto l'uso di due livelli di pavimentazione sovrapposti, proprio per isolare meglio il calore. E ci sono tracce inequivocabili di massicce coperture lignee, sostenute da pali profondamente infissi nel terreno.
Quindi non era una struttura temporanea?
Affatto. Questo dimostra una pianificazione a lungo termine. Una struttura del genere, progettata per resistere a cicli continui di forte riscaldamento e raffreddamento, rappresenta un investimento formidabile.
Anche per proteggere la produzione dalle spietate piogge britanniche, suppongo.
Assolutamente sì. Le intemperie erano un bel nemico.
Eppure, più analizziamo questo colossale riscaldamento a pavimento, più emerge una questione di pura logistica.
Cioè?
Perché un controllo termico così sofisticato e una produzione di malto a questi ritmi forsennati impongono un problema successivo. Una volta che hai tonnellate di malto pronto, non puoi lasciarlo all'aperto.
Chiaro, deve andare da qualche parte.
E la birra, essendo un liquido, impone esigenze strutturali ben precise. Non si può fare a mani nude. Ecco dove la cosa si fa veramente interessante.
Entriamo nell'ecosistema, insomma.
Esatto, perché le indagini archeologiche a Middleton svelano il quadro completo spostandosi dalle aree dei condotti termici verso le zone immediatamente circostanti. Non c'era solo l'essiccatore.
No, l'indagine allargata rivela infatti un principio fondamentale dell'ingegneria romana, ovvero la sinergia. Il labirinto di essiccazione era solo il cuore di un ecosistema molto più vasto.
Cosa c'era attorno?
Poco distante dal centro di maltazione è emersa una fornace per la cottura della ceramica e ha delle caratteristiche davvero singolari. Le fonti la descrivono con una peculiare pianta a buco della serratura.
La forma a buco della serratura? Immagino non fosse una scelta puramente estetica, giusto?
Decisamente no. Non facevano le cose solo per bellezza in quel contesto.
Probabilmente una struttura allungata con una camera circolare alla fine serviva a creare una sorta di imbuto, un tiraggio per forzare i gas caldi verso la camera di cottura in modo molto più violento e concentrato rispetto a un normale fuoco all'aperto.
Precisamente. Sfruttava una dinamica dei fluidi basilare, ma estremamente efficace, per massimizzare la temperatura. Tra l'altro la fornace è stata rinvenuta in uno stato di conservazione eccezionale.
Immagino sia stato un ritrovamento incredibile per gli archeologi.
Sì, ma la cosa che colpisce di più sono le pareti interne. mostrano segni di vetrificazione severa.
Vetrificazione? Vuol dire che ha raggiunto temperature folli.
Temperature altissime e per lunghissimo tempo. È una testimonianza inconfutabile di un uso intenso, prolungato, quasi estenuante. Insomma, chi lavorava lì non stava certo modellando un paio di anfore decorative al mese.
E spulciando tra i dettagli delle fonti, salta fuori un termine tecnico affascinante legato alla gestione di questi fuochi immensi. Si parla di vaste aree del sito ricoperte da selce bruciata.
Un materiale fondamentale lì.
Usata come, e qui cito testualmente la fonte, eccellente volano termico. Fermiamoci un attimo su questo. Volano termico, in che senso?
Si comportava come una sorta di batteria per il calore.
L'analogia della batteria è semplicemente perfetta. La selce è una pietra molto densa. Quando viene posizionata vicino a una fonte di calore estremo, assorbe lentamente l'energia termica.
Ah! Quindi si carica di calore.
Esatto. E se il fuoco ha un improvviso calo di intensità, magari perché si sta cambiando il turno di fuochisti o perché la legna è leggermente umida, le pietre incandescenti rilasciano gradualmente il calore accumulato.
Mantenendo così la temperatura costante.
Sbalzi termici fatali che avrebbero rovinato la ceramica in cottura o bruciato il malto in essiccazione.
È una vera e propria gestione del rischio applicata all'energia. E qui il mosaico prende forma in modo spettacolare, secondo me.
Perché tutto si collega.
Sì, perché a pochi passi da questa fornace iperattiva, i ricercatori hanno trovato un'ulteriore area disseminata di scorie, residui di forgiatura e frammenti metallici. Questo significa che avevano un'area di lavorazione del metallo interna.
Un particolare non da poco.
E viene naturale chiedersi se stiamo guardando una fattoria o una mega fabbrica vera e propria. Cioè, immaginiamo la scena. Da una parte entrano carri carichi di grano, fiumi di legna e argilla cruda.
Un traffico continuo.
Al centro i fuochi bruciano costantemente. Hanno il loro reparto vetreria, insomma, la fornace a buco della serratura, per produrre in loco decine di enormi recipienti in terracotta necessari per contenere i liquidi che si rompevano anche spesso, immagino.
Certo. E per evitare che l'usura fermasse la catena di montaggio, avevano l'officina meccanica a due passi, dove i fabbri riparavano vanghe, rastrelli per muovere il grano, griglie metalliche e attrezzi forgiati che il calore e la fatica distruggevano continuamente.
Se colleghiamo questo al quadro generale, questo livello di integrazione dimostra un approccio concettualmente modernissimo. La filiera produttiva chiusa è autosufficiente.
È impressionante.
Nell'economia imperiale romana una struttura del genere non operava per la semplice sussistenza del villaggio limitrofo. Era un polo industriale pianificato a tavolino.
Anche perché produrre birra richiede recipienti enormi.
Assolutamente. La birra necessitava di tini di fermentazione primaria molto capienti e di vasi da stoccaggio estremamente robusti. Senza un flusso ininterrotto di ceramica nuova, il malto non avrebbe avuto dove fermentare e l'intera linea si sarebbe paralizzata.
L'infrastruttura logistica era massiccia, un ecosistema autonomo capace di autosostenersi.
Non dovevano aspettare settimane che arrivassero i vasi di ricambio dalla città più vicina.
Si ricuocevano lì.
E non dovevano fermare la maltazione se si rompevano gli attrezzi in metallo. Li riforgiavano sul posto.
Un pragmatismo direi spietato, che garantiva ritmi di produzione sbalorditivi. E tra l'altro, i ritrovamenti di reperti materiali importati da altre province dimostrano una cosa fondamentale.
Quale? Che Middleton era saldamente agganciata alle grandi arterie commerciali della Britannia romana. Questo centro industriale non dissetava solo i contadini del Suffolk. Il suo prodotto finale era destinato a viaggiare un bel po'.
Nutriva e dissetava i legionari stanziati ai freddi confini del nord, riforniva le grandi opere pubbliche e alimentava un indotto economico vastissimo.
Esatto, era un ingranaggio vitale per l'impero in quella regione.
Però questo immenso sforzo organizzativo, queste tonnellate di legna bruciata, la scelce usata come batteria termica, le notti insonni passate a girare il grano nel labirinto sotterraneo, tutto questo converge verso il momento cruciale.
Il momento della verità.
Sì. Una volta che il malto era pronto e i vasai avevano sfornato contenitori colossali nuovi di zecca, arrivava il momento della produzione vera e propria.
E leggendo le analisi chimiche dei residui rimasti incrostati nei vasi, emerge un ritratto della bevanda finale che lascerebbe letteralmente senza parole chiunque oggi sia abituato a sorseggiare una pinta fresca e trasparente.
Penso che l'impatto sensoriale e gustativo provocherebbe un vero e proprio shock in un bevitore moderno.
Immagino. Come funzionava la preparazione?
Il processo iniziava macinando grossolamente il malto essiccato, per poi mescolarlo con acqua intiepidita. Questo passaggio estraeva tutti i preziosi zuccheri creati e bloccati durante la fase di maltazione.
Il famoso AC di cui parlavamo prima.
Esatto. Il liquido denso e dolciastro risultante, il mosto, veniva quindi versato nei famosi recipienti di terracotta prodotti nella fornace. A quel punto subentrava il vero artefice della trasformazione.
Un elemento su cui, immagino, i romani non avessero un controllo tecnologico diretto, ma solo una profonda comprensione empirica.
Proprio così.
Aspetta, fammi indovinare. Non avevano certo le bustine di lievito selettivo isolate in laboratorio come i mastri birrai moderni, quindi lasciavano fare alla natura. I vasi rimanevano esposti all'aria e si affidavano completamente ai lieviti selvatici che svolazzavano nel vento del Suffolk.
Sì, in parte. I lieviti selvatici presenti nell'ambiente circostante facevano il loro lavoro, ma, elemento ancora più cruciale, c'erano i microorganismi già annidati nelle porosità della terracotta stessa.
Ah, quindi i vasi stessi erano inoculati?
Esatto. Questi microorganismi colonizzavano il liquido zuccherino innescando una fermentazione spontanea e vigorosa, una roba impossibile da standardizzare completamente.
E il risultato visivo?
Ne risultava un liquido visivamente denso, torbido, opaco. Mancando spesso di un filtraggio fine, la bevanda rimaneva ricca di materia in sospensione, frammenti di grano, residui di malto e una notevole quantità di lievito vivo depositato sul fondo.
Quindi cosa significa tutto questo? Descritto così sembra quasi sgradevole al palato moderno. Una roba calda, torbida, piena di pezzettini galleggianti.
Non esattamente la birra da aperitivo a cui siamo abituati.
Eh no. E le fonti sottolineano un altro dettaglio sconvolgente, un grande assente che oggi consideriamo l'anima stessa della birra. Ovvero, non c'era traccia di luppolo. Niente di niente.
Il luppolo è un'introduzione molto più tarda nella storia della birra europea.
E oggi il luppolo dà quell'amaro caratteristico che pulisce la bocca, aggiunge secchezza e soprattutto agisce come potente conservante antibatterico naturale. Senza il luppolo, il profilo aromatico doveva essere totalmente squilibrato verso il dolce.
Messa in questi termini, la percezione dolce sarebbe stata preponderante. E l'assenza delle proprietà conservanti del luppolo imponeva che la birra venisse consumata in tempi relativamente brevi.
Il che spiega anche la necessità di una produzione industriale continua e febbrile sul sito.
Esatto. Ma per contrastare l'eccessiva dolcezza degli zuccheri del malto non fermentati del tutto, i birrai di Middleton ricorrevano alle risorse del territorio.
Cosa ci mettevano dentro?
Le analisi chimiche suggeriscono l'impiego di erbe spontanee locali, bacche, spezie e persino l'aggiunta di miele. Questo serviva per stratificare i sapori e fornire ulteriori zuccheri per la fermentazione.
Quindi, per sintetizzare in modo brutale, se oggi entrassimo in un pub e ordinassimo il prodotto di punta della mega fabbrica di Middleton, penseremmo che il barista ci stia facendo uno scherzo di pessimo gusto.
Molto probabile.
Più che una bevanda dissetante per rilassarsi a fine giornata, ci ritroveremmo a masticare una specie di zuppa alcolica, densa e speziata, un vero e proprio pasto liquido, zuccherino e vagamente fruttato, che sfiora il concetto di cibo più che di bevanda.
Questo solleva una questione importante. La repulsione moderna è comprensibile, certo, ma si scontra con la funzione primaria che questa zuppa alcolica assolveva.
Che era la sopravvivenza, immagino.
Nel mondo romano, specialmente nelle aspre e fredde province nordiche, la birra non era associata allo svago serale al pub. Aveva un ruolo vitale per la pura e semplice sopravvivenza. L'apporto calorico fornito da quei residui non filtrati, dal malto e dal miele, era immenso.
Quindi un vero e proprio carburante per i lavoratori.
Assolutamente. Un legionario in marcia sotto la pioggia costante, o un fuochista impegnato ad alimentare la fornace a buco della serratura per 12 ore di fila, trovava in quel liquido denso l'energia per non crollare.
Era praticamente l'equivalente di una barretta energetica liquida. E c'è anche un fattore di sicurezza pubblica da non sottovalutare, secondo me.
L'acqua potabile, giusto?
Sì. In un'epoca in cui bere da un torrente o da un pozzo contaminato poteva scatenare un'epidemia di dissenteria nel giro di un giorno, il processo stesso di produzione della birra offriva una garanzia incredibile.
Perché implicava la bollitura.
Esatto. La bollitura iniziale dell'acqua, per il mosto, unita all'ambiente leggermente acido e al grado alcolico sviluppato durante la fermentazione, rendeva la birra biologicamente molto più sicura dell'acqua cruda, anche se il grado alcolico era moderato. Bere questa zuppa spessa non era una scelta gastronomica da sommelier, era spesso una polizza sulla vita.
Univa perfettamente la sicurezza microbiologica all'apporto nutrizionale e a livello sociale fungeva da potente collante.
Un collante per le comunità locali.
Sì, perché bere la birra prodotta a Middleton significava letteralmente assaporare l'essenza di quel territorio, il sapore unico dei lieviti selvatici di quella specifica vallata.
Il cosiddetto terroir.
Esatto, l'acqua filtrata dalle rocce del Suffolk, l'impronta aromatica delle erbe cresciute attorno all'accampamento. A differenza del vino, che spesso era importato e, diciamo, standardizzato nel gusto, questa birra era un'espressione irripetibile del luogo in cui nasceva.
Capace di unire chi la condivideva attorno al sapore della propria terra. È davvero affascinante come, partendo da uno scavo archeologico in Inghilterra, siamo finiti a ricostruire un intero mondo.
Un mondo incredibilmente complesso.
Abbiamo iniziato osservando un banale chicco di grano, per poi scoprire come la mente umana lo abbia ingannato, manipolandone il ciclo vitale all'interno di un sofisticato labirinto sotterraneo, paragonabile ai moderni sistemi di riscaldamento radiante.
E poi la sinergia del lab.
Già. Abbiamo camminato in un ecosistema produttivo dove ceramica, metallurgia e termodinamica collaboravano in una filiera integrata implacabile. E siamo infine arrivati a sollevare idealmente delle coppe colme di una zuppa densa, dolce, priva di luppolo, ma carica dell'energia necessaria a sostenere le fondamenta di un impero in espansione.
È una testimonianza vivida di come l'ingegno non necessiti per forza di microchip o computer. Usando terra, acqua, pietra e fuoco, combinati con un'osservazione acuta dei processi biologici, questi ingegneri antichi hanno plasmato un sistema industriale formidabile.
E le cicatrici di quel sistema sul paesaggio ci parlano ancora oggi di organizzazione e tenacia.
Assolutamente.
Ed è proprio mettendo a confronto quell'ingegno empirico con le nostre certezze moderne che affiora un'ultima provocazione per chi ci ascolta.
Sentiamo.
Oggi viviamo in una realtà dominata dalla birra industriale di massa. Una bevanda chimicamente impeccabile, fermentata in immense cisterne d'acciaio asettico, controllata da sensori digitali al millesimo di grado e prodotta utilizzando ceppi di lievito clonati in laboratori sterili.
Una ricerca della purezza assoluta.
Tutto questo sforzo titanico serve a garantire una cosa sola: la standardizzazione. La promessa che una bottiglia stappata a New York abbia un sapore identico e rassicurante rispetto alla stessa bottiglia stappata a Roma.
Senza sorprese.
Ma guardando alla vitalità cruda, quasi aggressiva del lab di Middleton, viene naturale porsi una domanda un po' inquietante. Quanti microbiomi irripetibili, quanti sapori unici legati indissolubilmente al vento, alla terra e ai lieviti di una specifica vallata, abbiamo sacrificato sull'altare della perfezione e della produzione di massa?
È una bellissima riflessione.
Forse, nell'ossessione di eliminare ogni imperfezione, abbiamo sterilizzato anche l'anima selvaggia di una delle bevande più antiche che ci accompagnano fin dall'alba della civiltà. Sicuramente è qualcosa su cui varrà la pena riflettere la prossima volta che si solleverà un bicchiere al bancone di un pub.
Assolutamente. Sarà difficile non pensarci.
Grazie per aver accompagnato questa indagine a tre ingranaggi scomparsi, fuochi ardenti e fermentazioni antiche. Come sempre, l'invito è a mantenere lo sguardo vigile e la curiosità inesauribile. Alla prossima esplorazione.